In diretta su 105 Live.
Poteva essere un talk show.
Quello che avresti sempre voluto sentire,
ma che non hai mai avuto il coraggio di ascoltare.
In studio
Antonella Palermo.
Sono le 15:11, ben trovati all'ascolto della Radio Vaticana in diretta da Antonella Palermo. Crisi economica, un'occasione per riscoprire anche il valore del tempo trascorso con i figli e in generale la ricchezza delle relazioni?
Sì, sicuramente sì. Posso venire di meno al lavoro, per cui sto magari più tempo a casa, riesco a fare alcune cose anche con mia figlia che di solito non faccio, perché esco la mattina alle 10 e ritorno la sera a mezzanotte a casa.
In generale si può riscoprire la ricchezza delle relazioni?
Beh, diciamo di sì, però ovvio non c'è la povertà, invece che non ci stanno soldi, ci stanno meno soldi in giro.
Si fanno meno regali, meno giochi e si gioca di più.
Ah, questo sicuramente sì. Io penso che comunque se si sta tutti insieme si sta bene anche con un bigliettino d'auguri.
Proprio questo, cioè dimenticare quest'ansia di consumismo, e anche se siamo una società che gira e che si regge sul consumismo, però in realtà poi ognuno deve riscoprire all'interno un valore, diciamo, più elevato, insomma, di questo.
Meno giochi, ma più gioco, certo, anche.
Certo. Io devo dire la sincera verità che nonostante questo, nonostante la crisi economica, abbiamo visto i magazzini di elettronica pieni, no, di gente fino all'inverosimile.
La crisi toglie tempo o aggiunge tempo?
Toglie tempo, perché la crisi porta pure dei problemi, e quando uno ha dei problemi mentalmente non c'è, capito?
Crisi economica. Un'occasione per riscoprire anche il valore del tempo trascorso coi figli?
Assolutamente sì, perché uno valuta tutto a questo punto e quindi la preoccupazione cresce per il futuro dei figli. Quindi la crisi sicuramente è un argomento su cui riflettere parecchio.
In generale la crisi economica può far riscoprire la ricchezza delle relazioni?
Dei valori soprattutto, sì, influisce sicuramente.
Ma guarda, onestamente anche quando la crisi non c'era io di tempo non ho sempre trascorso parecchio con i figli. In più il problema, che per noi è un problema, come ci vedi a quest'ora sono le 14 di un giorno feriale, stiamo qui perché siamo tutti e due in prepensionamento, obbligato, nel senso che non è stata una scelta nostra ma da parte della società. Per cui voglio dire, è vero, sì, abbiamo più tempo, dall'altra abbiamo più preoccupazioni, non tanto per noi che ormai siamo prossimi alla pensione, quanto per i figli. Quindi crisi economica, è vero, riscopri il piacere di stare più con i tuoi figli, però nel frattempo aumentano le preoccupazioni, perché non sai che fine potranno fare i figli, perché purtroppo crisi economica vuol dire lavoro difficile da trovare. Però il fatto della crisi non credo che sia legato tanto alla crisi, quanto che se vuoi tempo ne trovi per giocare, anche se lavori, anche se sei impegnato. Il tempo si trova, devi trovarlo, è assolutamente fondamentale.
È difficile collegarlo alla crisi, non crisi. Uno fa lo sforzo con i figli per trovare il tempo del gioco e per il resto sempre. Non lo collegherei alla crisi.
Cioè, non credo di avere più tempo per i figli se c'è la crisi. Per la crisi non ci vedo niente di positivo.
Nulla.
Proprio depressivo al massimo, sì sì.
Meno giochi e più gioco?
Sì. Più gioco sicuramente, i giochi sono, anche perché credo che i bambini interessino poco se non per i primi momenti, ma sicuramente il gioco fatto insieme ai genitori tra l'altro è sicuramente l'insegnamento e l'educazione migliore. Il problema è che non si ha né il tempo per curare le relazioni né con il proprio coniuge o compagno e né con i figli, purtroppo la società ci sta portando via il tempo.
Grazie a Giuliano Cattabriga per aver raccolto questa mattina questi pareri nelle strade del centro di Roma. Saluto in studio, ci è venuto a trovare Andrea Maccarini, docente di sociologia e sociologia dell'educazione all'Università di Padova. Buon pomeriggio.
Buon pomeriggio.
Saluto anche in diretta al telefono Francesco Mele, autore insieme a Sara Marconi del libro Sobrietà felice, 8 incontri per una rivoluzione possibile. Ben trovato, buon pomeriggio anche a lei.
Buon pomeriggio.
Ricordo che lei è anche psicologo, esperto di gioco e formatore per Slow Food Italia. Allora, un commento ad Andrea Maccarini, che ha avuto occasione proprio di ascoltare a caldo questi pareri.
Beh sì, mi sembra che certamente in un paese, in una civiltà fondata sui consumi come la nostra, certamente la crisi, come si diceva, può essere un salutare momento, una salutare occasione, però non più di un'occasione, e questo si coglieva anche in tanti commenti delle persone, una condizione che può permettere alla riflessività delle persone, delle famiglie di ripartire e di ricreare una cultura pratica degli oggetti, delle cose, del consumo. Non vorrei però anche demonizzare il consumo, mi sembra che sia piuttosto la questione di appunto elaborare un modo più equilibrato, più sereno di vivere il consumo, ma è un lungo discorso su cui
ci intratterremo tornare. Esattamente, infatti qui vero Mele, non si tratta tanto di demonizzare le PlayStation, è quello che dite anche in questo libro.
Sì, esatto, sono d'accordo con il precedente commento del docente. Qui non si tratta di demonizzare i consumi, ma si tratta di scegliere quali consumi, e nell'ambito educativo, nell'ambito relazionale, familiare o nell'ambito scolastico, si tratta di porre l'accento su alcuni degli aspetti educativi che sicuramente non sono legati alle pratiche del consumo. Faccio un esempio: noi in questo libro Sobrietà felice diciamo esattamente quello che dicevate prima in studio voi, e cioè che un momento di sobrietà come quello che ci attanaglia, diciamo, in un certo senso, a volte anche un po' in modo ansiogeno in questi anni, è un'occasione di felicità. Perché è un'occasione di felicità? Perché io faccio sempre questo esempio: quando noi andiamo in vacanza portiamo pochissime cose rispetto a quelle che abbiamo negli armadi, nelle case, eccetera, però sfido chiunque a dire che in vacanza siamo meno felici. Quindi l'oggetto è uno strumento, ma quello che ci rende veramente felici sono le relazioni, sono relazioni equilibrate, sono relazioni felici, e avere dei compagni con cui giocare con un oggetto, con una PlayStation, eccetera.
Ricordiamo la genesi di questo libro?
Sì, il progetto nasce, anche il progetto editoriale nasce nel lontano, non troppo lontano, 2007-2008, in Toscana, dove si è verificato il secondo esperimento italiano, un progetto molto interessante, di Emporio Caritas, ovvero un supermercato realizzato con gli scarti di alcune grandi marche, di alcuni grandi negozi della Toscana, che donavano gli sprechi all'Emporio Caritas, e l'Emporio Caritas, attraverso un sistema a punti, diciamo, in un certo senso, con l'aiuto dei servizi sociali, davano questi sprechi a famiglie in difficoltà. Di lì la ASL ci impose, in un certo senso, di avere anche un côté pedagogico, perché si doveva, se da una parte si fanno interventi sugli sprechi di solidarietà, dall'altra si deve educare a nuovi stili di vita che sono oramai inevitabili. E lì abbiamo messo in piedi questo progetto Sobrietà felice per 2 anni, addirittura nelle scuole materne fin dai 4 anni, dove utilizzando il gioco, coinvolgendo le famiglie, noi facevamo dei percorsi che sono anche riassunti nel libro, da una parte sul tema del limite, dall'altro sul tema del desiderio, fino ad arrivare al tema principale sul quale noi continuiamo a lavorare, che è quello della sobrietà felice.
Ecco, l'aspetto del limite e l'aspetto del desiderio, sviluppi meglio questi due concetti chiave.
Ma il tema del limite è fondamentale, cioè il consumismo si fonda su una su un aspetto molto forte, cioè il consumismo cerca di demonizzare il limite ultimo che noi abbiamo, e come cerca di demonizzarlo? Con un sistema che rende, diciamo, infinito l'appagamento, infinito e impossibile l'appagamento del desiderio. Si acquista, si hanno oggetti, si fanno anche relazioni in modo consumistico, però queste non sono il vero oggetto della nostra felicità, anzi, una volta raggiunti questi oggetti o queste relazioni consumistiche, noi ci dobbiamo rimettere in moto e cercarne altre, comprare altre cose, eccetera. E se noi non partiamo dal limite, quindi dal dire che siamo oggetti, che siamo persone limitate, che un certo tipo di relazioni che ci pongono dei limiti, un certo tipo di moniti quotidiani che sono vissuti e sono limiti quotidiani, ci ricordano esattamente il limite ultimo. Allora noi da questi moniti quotidiani dobbiamo imparare e dobbiamo riconoscere, avere la consapevolezza che siamo degli esseri limitati. Di lì noi dicevamo nel libro e diciamo nel libro che il desiderio lo dobbiamo considerare e ci dobbiamo lavorare, non nel senso consumistico di riproporlo e farlo rinascere sempre uguale a se stesso in un crescendo quantitativo che non trova ovviamente appagamento, ma noi dobbiamo lavorare nelle scuole su pochi desideri ma buoni. E questi due elementi, la consapevolezza del limite e un lavoro sul desiderio, perché il desiderio è un movente molto importante per l'educazione e l'apprendimento. Cioè l'apprendimento non può essere considerato come un trasferimento di informazioni sic et simpliciter, ma l'apprendimento è anch'esso un sistema in cui ci sono delle relazioni felici, delle relazioni in cui è coinvolta la nostra parte emotiva, delle relazioni che ci permettono appunto anche di mettere in moto questo fantastico motore della vita che è il desiderio e che ci permette di apprendere e di educare dal punto di vista degli adulti.
Allora, un libro pratico, un libro operativo sobre età felice, 8 incontri per una rivoluzione possibile. Grazie all'autore Francesco Mele, buon lavoro.
Grazie a voi, anche a voi. Buonasera.
Sono le 15:22 sulla Radio Vaticana in diretta. Professore Andrea Maccarini, allora, la crisi economica toglie o aggiunge tempo alle relazioni? Lo libera o lo comprime il tempo? Isola oppure crea legami sociali?
Ma di per sé, come ogni evento, evidentemente è complesso. Certamente può liberare del tempo, può però anche costituire un tempo vuoto, può costituire un tempo riempito solo di depressione, come abbiamo sentito in qualcuno dei commenti di prima, no? Quindi in un certo senso, diciamo, ribadisco, rappresenta un'occasione di ripensamento che però va colta, cioè c'è un lavoro importante che i soggetti devono fare e che vanno educati a fare, evidentemente, no? Anche in quello che coglievo ora dai commenti di Mele, con cui sono perfettamente d'accordo, mi sembra che in sintesi noi dovremmo passare e cogliere l'occasione anche della crisi per passare da una cultura che in qualche modo contrappone gli oggetti alle relazioni a una cultura che invece li relaziona in modo positivo. Attenzione, li contrappone sia che come dire, si voglia accedere a una visione, come dire, molto austera della sobrietà come sola negazione, e li contrappone anche, paradossalmente, nel caso opposto, in cui si intenda sostituire le relazioni con gli oggetti, come invece avviene nel consumismo compulsivo, diciamo così, no? Quindi sobrietà vuol dire senz'altro anche meno oggetti, ma bisogna allargare il quadro, vuol dire anche qualcosa di più, vuol dire una cultura più complessa, più articolata. Per esempio, c'è un certo uso degli oggetti, si possono usare gli oggetti in modo da creare isolamento o invece da creare relazioni, anche gli stessi oggetti. Si può imparare un rapporto non distruttivo, la cura degli oggetti è anche cura per le persone, se la si intende e se la si educa. Il tempo, l'attesa, adesso siamo già in ottica natalizia, diciamo così, e il senso, rieducare il senso dell'attesa, che è anche senso del limite, perché vuol dire che il desiderio non viene gratificato immediatamente e continuamente, viene gratificato, ma ci vuole un'attesa, ci vuole una distanza. Ecco, tutto questo fa parte di un'articolazione più riflessiva della cultura dei consumi e degli oggetti che relaziona positivamente gli oggetti e le relazioni, o se preferisce ingloba gli oggetti in una cultura di relazioni positiva, e quella sì è sobrietà felice. Poi
qualche giorno fa Repubblica parlava proprio di questi argomenti titolando "Se i bimbi riscoprono la semplicità". Allora, è un tempo in cui davvero i bimbi possono, o la stanno già riscoprendo, una semplicità di vita, una felicità low cost, come si dice?
Ma naturalmente qui si tratta, in fasce diverse della popolazione abbiamo fenomeni diversi, ma in linea generale io non vedo che nei bambini, che ai bambini già sia arrivata, diciamo così, questa onda lunga della crisi e di un ripensamento e di una riscoperta. Questo in linea molto generale, ovviamente. Mentre invece sì, sarebbe molto opportuna la riscoperta della semplicità. Evidentemente tutto sta a creare, ripeto, una cultura positiva, quindi anche occasioni di incontro, occasioni di relazione che a volte si sono atrofizzate, cioè una volta tolti gli oggetti si scopre che le relazioni non nascono poi automaticamente, nascono da uno stile di vita anche familiare che si orienti alle relazioni. E quindi, come dire, è una condizione necessaria ma non sufficiente.
Ascoltiamo un po' di musica e poi parleremo della marca negli oggetti e nei capi di abbigliamento per l'infanzia.
I bambini fanno c'è un topolino, mentre i bambini fanno c'è un cagnolino. Se c'è una cosa che ora so, ma che mai più io rivedrò, è un lupo nero che dà un bacino a un agnellino. Tutti i bambini fanno oh, dammi la mano, perché mi lasci solo? Sai che da soli non si può, senza qualcuno nessuno può diventare un uomo. Per una bambola un robot, bot, bot, magari litigano un po', ma col ditino ad alta voce, almeno loro, fanno la pace. Così ogni cosa è nuova, è una sorpresa, e proprio quando piove i bambini fanno oh, guarda la pioggia. Quando i bambini fanno oh, che meraviglia, ma che scemo vedi però, però, e mi vergogno un po' perché non so più fare oh, e fare tutto come mi piglia, perché i bambini non hanno peli né sulla pancia né sulla lingua. I bambini sono molto indiscreti, ma hanno tanti segreti come i poeti. Nei bambini vola la fantasia e anche qualche bugia. Oh mamma mia, bada. Ma ogni cosa è chiara, trasparente, che quando un grande piange i bambini fanno oh, ti sei fatto la bua, è colpa tua. Quando i bambini fanno oh, che meraviglia, ma che scemo vedi però, però, e mi vergogno un po' perché non so più fare oh, non so più andare sull'altalena di un fil di lana, non so più fare una collana. Finché i cretini fanno, finché i cretini fanno boh, tutto resta uguale, ma se i bambini fanno oh, 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 basta la vocale, io mi vergogno un po', invece i grandi fanno no, io chiedo asilo, io chiedo asilo, come i leoni, io voglio andare a gattoni. Cos'è l'amore? È tutto un fumetto di strane parole che io non ho letto,
La ricerca della marca nell'acquisto, per esempio, di capi d'abbigliamento per bambini o anche di giochi è ancora così forte in tempo di crisi economica? Lo abbiamo chiesto a Simona Ironico, che insegna sociologia dei consumi e della moda allo IULM di Milano ed è esperta proprio di marketing dell'infanzia.
Allora, è sicuramente un aspetto ancora molto molto forte, molto radicato, perché non bisogna dimenticare che è vero, in tempi di crisi le famiglie cercano di ridurre i consumi, attuano delle strategie per ridurre i consumi, ma non bisogna mai dimenticare che se i genitori possono rinunciare a ridurre i consumi per loro stessi, più difficilmente saranno portati a ridurre i consumi per i loro bambini, per i loro figli, perché anche in tempi di crisi comunque i genitori sono portati a concedere il meglio ai propri figli, quindi magari piuttosto sottraggono quantità di spesa per gli acquisti personali, ma cercano di mantenere intatti quelli che sono i partner di consumo abituali, soprattutto per i bambini. Questo è, ci sono dei dati a riguardo ed è già stato scritto molto su questo tema. Comunque, al di là di questo, a livello generale, in tempi di crisi comunque ci sono delle strategie che i consumatori perseguono, no? Per mantenere magari intatto il livello di consumi abituali, però appunto andando a vedere quello che è il risparmio e quello che può essere fatto, insomma, per ridurre la spesa. Una strategia che conosciamo tutti sicuramente è quella di andare a comprare nei saldi, di rivolgersi ai fashion outlet. Ci sono però dei fenomeni emergenti che hanno a che fare anche con tutto l'universo del consumo etico, no? Si parla molto di sostenibilità, di coscienza ambientale, di consumo critico nei consumatori. E per quello che riguarda il mondo del bambino, molto interessante è un fenomeno emergente di cui si sta parlando tanto in questo periodo, che è quello dello scambio, dello swapping, no? Non so se ne avete mai sentito, certo, parlare, ma oggi appunto i consumatori molto spesso fanno scelte che sono coerenti alla crisi, sono anche coerenti con un modello critico di consumo, andando a fare delle scelte che sono scelte di anticonsumo, ossia vado a rivolgermi a dei canali di mercato non usuali, non convenzionali, quindi allora mi rivolgo a canali second hand, faccio scambio a livello più o meno formale, perché ci sono anche associazioni che promuovono questi swap parting, questi swapping. E poi guardiamo anche su eBay, ci sono tanti, che è un canale molto utilizzato dai consumatori, ci sono tantissimi casi, se andiamo a vedere proprio numeri alla mano, di capi da bambine, molto spesso anche capi griffati, no? Quindi anche questo è un segnale, no? Che c'è un ricircolo di questa merce e che c'è anche un interesse comunque nei confronti della marca, segnale che proviene anche dalle aziende, perché comunque ogni anno le griff lanciano nuove linee per bambini.
Il numero dunque degli oggetti comprati, dei capi comprati per i bambini, non viene ridotto in tempo di crisi?
Sì, si dice che il settore del bambino è un settore resistente alla crisi, no? Si dice crisis proof, no? Che resiste alla crisi, un po' come si dice del settore del lusso, di alcune nicchie di mercato. È un settore che vede delle contrazioni minori, proprio per tornare al discorso che dicevamo prima, il fatto che i genitori difficilmente, se devono fare dei sacrifici, riducono quello che è lo stile del consumo dedicato ai propri figli. Diverso è quello che dicevamo prima, nel senso che appunto dato che voglio garantire lo stesso partner di consumo ai miei bambini, ai più piccoli, ma voglio comunque risparmiare, so che sono in un periodo di crisi e che quindi è meglio agire in maniera smart, no? Si parla anche di smart shopping, allora vado ad attuare tutta una serie di strategie, andare a cavalcare questo trend emergente appunto dello swapping, sia online che offline.
Ed era Simona Ironico, esperta di marketing dell'infanzia. Allora, effettivamente a me fa sempre un po' impressione rendermi conto che proprio quando si fa fatica ad arrivare a fine mese, per tante famiglie in Italia aumentano pubblicità e cartelloni pubblicitari, non so, Accademia del Lusso con slogan "il lusso è un diritto". Eppure sembra che sia proprio così, cioè nel senso che il settore del lusso, così come quello del marketing per l'infanzia, sembra funzionare ancora molto bene.
Sì, questo dipende da tanti meccanismi, uno dei quali è, e non dimentichiamolo, che il consumo è un'autogratificazione molto forte e andare in crisi, essere in crisi, implica anche per l'autostima delle persone, degli individui, un grosso problema. Perciò il fatto di riuscire a permettersi comunque qualcosa o spesso permetterselo per i propri figli è un elemento che a volte rafforza nelle persone comunque l'autostima. Io sono quello che comunque riesce a garantire a me stesso o ai miei figli questa o quella cosa. Questo senz'altro è un meccanismo che può entrare in gioco.
Dicevamo che, ecco, probabilmente bisogna stare molto in guardia comunque dal rischio di isolarsi. Ecco, molte famiglie magari si isolano proprio ecco, pensando di non essere capaci di fronteggiare un tempo di austerità maggiore, mentre invece, professor Marcherini.
Sì, questa è un po' una chiave di volta e a volte è indipendente in realtà dal problema dei consumi. Cioè, le famiglie spesso vivono una vita isolata socialmente o socialmente poco attiva, poco aperta, eccetera, per vari motivi, il tempo di lavoro, il tempo di cura, eccetera. E questo poi ha evidentemente un effetto a tanti livelli e anche sul discorso dei consumi. Due esempi. Quello del marchio, si diceva prima. Certamente uno può stupirsi che si cerchi comunque il marchio. Diventa però difficile resistere a questa, anche alla comparazione, no, che si fa se non c'è uno stile di vita attraente e anche socialmente diffuso, almeno in gruppi di famiglie che sappiano educare i figli. È un'ottima occasione per educare i figli a qual è il vero valore delle cose, cioè saper distinguere ciò che davvero costituisce il valore di un oggetto e ciò che è superficiale, periferico e così via. L'altro aspetto, anche nel consumo come in altre cose della vita, se non lo si fa oggetto di attenzioni ossessive in positivo o in negativo, forse le cose funzionano meglio. Spesso uno stile di vita attraente, occasioni buone e positive di relazione, di divertimento, ma ripeto attraenti, ricordiamoci il discorso del desiderio che prima si faceva, il desiderio è anche desiderio di gioia, appunto di uno stile di vita attraente, mostrato ai figli, ecco, solo così probabilmente poi dentro uno stile più articolato e non vuoto, gli oggetti acquistano un valore diverso. In altre parole, se a volte gli oggetti acquistano un valore di supplenza rispetto a ciò che non si ha, non è colpa degli oggetti. La supplenza se la guadagnano qualche volta.
Allora, secondo lei, gli scenari che possiamo intravedere in cui il mito dei soldi facili degli anni 90, ormai belle che superato, può innescare un percorso virtuoso utile per la collettività?
Senz'altro sì, credo che in questo campo come altrove, ecco, spetti davvero certamente a tutte le agenzie educative, ma parliamo e mettiamo in primo piano le famiglie come soggetti attivi di una nuova cultura dei consumi. Tocca prima di tutto a loro mettendosi insieme il più possibile e appunto e proponendo in modo diverso uno stile di vita che i figli possano percepire però come attraente, non come un second best, non come qualcosa che abbiamo dovuto
con rassegnazione
a cui dobbiamo dovuto vivere. Rassegnarci.
La ringrazio molto, professor Andrea Marcherini, docente di sociologia e sociologia dell'educazione all'Università di Padova. Buon rientro, grazie di essere passato nei nostri
grazie
studi.
Grazie a lei e arrivederci.
Avrai sorrisi sul tuo viso come ad agosto, grilli e stelle, storie fotografate dentro un album rilegato in pelle, tuoni di aerei supersonici che fanno alzar la testa e il buio all'alba che si fa d'argento alla finestra. Avrai un telefono vicino che vuol dire già aspettare, schiuma di cavalloni pazzi che si inseguono nel mare e pantaloni bianchi da tirare fuori che è già estate, un treno per l'America senza fermate. Avrai due lacrime più dolci da seccare, un sole che
ma è un giovane dolore. Viali di foglie in fiamme ad incendiarti il cuore. Avrai una sedia per posarti e ore vuote come uova di cioccolato ed un amico che ti avrà deluso, tradito, ingannato. Avrai, avrai, avrai il tuo tempo per andar lontano. Camminerai dimenticando, ti fermerai sognando. Triste speranza, e sentirai di non aver amato mai abbastanza. Se amore, amore, avrai parole nuove da cercare quando viene sera, e 100 ponti da passare e far suonare la ringhiera. La prima sigaretta che ti fuma in bocca un po' di tosse, Natale di agrifogli e candeline rosse. Avrai un lavoro da sudare, mattini fradici di brividi e bugiada, giochi elettronici e sassi per la strada. Avrai ricordi, ombrelli e chiavi da scordare. Avrai carezze per parlare con i cani e sassi.